I was born in the desert, came on up from New Orleans. Came upon a tornado, so loud in the sky. I wheel around all day with the moon sticking in my eye.
Ciao ragazzi, questo è Route 66, il programma radio del Politecnico di Torino, e anche per oggi sarete in compagnia mia, ovvero di Carola, Giuliano e Andrea. Buon ascolto.
Eccoci in studio ragazzi, oggi siamo la nostra 15ª puntata del programma Route 66, come diceva prima giustamente Carola, e dopo aver ascoltato la nostra sigla a cui siamo molto affezionati, vi ricordo subito i nostri contatti in modo tale che come sempre potete interagire con noi. Vi ricordo quindi che potete ascoltare le nostre puntate, sia diciamo quelle attuali che quelle precedenti, sul sito di Onde Quadre, che è appunto ondequadre.pulito.it, oppure potete diciamo scriverci, quindi contattarci nella nostra pagina Facebook, che è Route66_onair. Vi ricordo inoltre che andiamo noi in diretta, quindi in onda, direttamente dal sito di Onde Quadre, il mercoledì dalle 19 alle 20 e poi in replica il lunedì successivo dalle 13 alle 14. Quindi come dicevo oggi, 15ª puntata, siamo a San Francisco, questa è la 4ª puntata che dedichiamo allo stato della California e oggi in particolare ci concentreremo sulla città di San Francisco, che ha comunque una scena musico-letteraria diciamo non trascurabile, quindi abbiamo deciso di dedicarvi un'intera puntata. Quindi direi di iniziare subito con la musica, partiamo da un gruppo ovviamente che è nato e si è sviluppato a San Francisco, che sono i Big Brother and the Old Company, che tra l'altro sono il gruppo diciamo in cui cantò per diversi anni Janis Joplin. Quindi ascoltiamo una canzone che si intitola Combination of the Two, che è presa dal loro secondo album Cheap Thrills del 1968.
Four gentlemen and one great, great roar. Big Brother.
questa era Combination of the Two dei Big Brother and the Holding Company. Allora, io partirei con il primo romanzo di oggi. Andiamo un po' indietro nel tempo, siamo a fine del 1800 quando Jack London pubblica, anzi scrive, poi pubblica Martin Eden, un romanzo definito autobiografico in quanto racconta la storia vissuta dall'autore intorno al 1896, quando aveva all'incirca 20 anni. Questo romanzo è stato scritto durante una crociera su un battello progettato da lui stesso, era insieme alla moglie e alla seconda moglie, e dovevano fare questo viaggio da San Francisco, erano poi diretti verso le Hawaii. E niente, questo romanzo racconta appunto la sua vita da ventenne, quindi la vita difficile di un ragazzo del popolo. Lui proveniva da Oakland, non era la classe sociale a cui apparteneva, non era delle migliori, anzi proveniva da una famiglia povera, figlio illegittimo, di almeno da come raccontano alcuni biografi, e non aveva avuto una vita facile, era cresciuto come marinaio e quindi anche a livello scolastico non era riuscito a seguire particolarmente bene la scuola, appunto non riusciva ad andare a scuola, doveva lavorare, e quindi anche per riuscire a diventare scrittore, il suo grande sogno, ci mise parecchio tempo e non fu un'impresa semplice. E in questo racconto Martin Eden appunto, ripeto, racconta la sua storia e il suo primo vero grande amore, che è stata una giovane figlia dell'alta borghesia di San Francisco, che nel romanzo viene chiamata come Ruth, ma nella realtà essa si chiamava Mabel. E adesso passerei al secondo brano, perché oggi ne abbiamo tanti, quindi
sì, oggi abbiamo ben 10 pezzi, che tra l'altro molti dei gruppi che portiamo oggi li abbiamo già ascoltati in parte nella puntata numero, non mi ricordo il numero, però quella che riguarda Woodstock,
sì, numero
numero XX, diciamo. Comunque bene ragazzi, quindi dicevamo, andiamo avanti col secondo pezzo, è un pezzo dei Moby Grape che si chiama Omaha.
So
Questi erano i Moby Grape con Omaha. Questo è un questo pezzo è stato preso dal loro album di debutto del 1967, che si chiama, guarda caso, Moby Grape. Infatti molti gruppi, come stiamo vedendo anche in questi giorni, chiamano il loro album di debutto col loro nome. Tra l'altro, diciamo, tutta la band partecipò sia alla scrittura delle canzoni e anche, diciamo, prestarono la voce al disco. Quindi c'è stato un ensemble generale di tutti quanti. Bene, adesso possiamo continuare con il primo libro,
con la storia di Martin Eden.
Yeah.
Martin e Ruth si riescono a fidanzarsi, però comunque non sarà una storia felice, anzi verrà poi terminata da Ruth in seguito alle pressioni della famiglia, perché appunto il ragazzo non faceva parte della stessa classe sociale, anzi la ragazza poi, quando si decide di interrompere la relazione, gli rimproverò appunto che non aveva mai combinato nulla di buono nella vita, che doveva trovarsi un lavoro, che doveva fare qualcosa, che non valeva niente. E cosa succede? Quasi immediatamente dopo che questa storia finisce e il suo migliore amico si suicida, la vita di Jack London, e come viene anche raccontata poi nel romanzo, cambia radicalmente, perché avrà finalmente il successo tanto, tanto voluto. Inizia quindi poi a tenere conferenze nei circoli più esclusivi di San Francisco, quindi si fa ben volere dalla gente. Anzi, allora, se sentite un rumore sottofondo, ero io che col filo stavo continuando a toccare dei fogli. Comunque,
ti piace giocare con i fili, dai, caro.
Non lo facevo neanche apposta.
Non ti preoccupare, non l'ha sentito nessuno.
Allora, stavo dicendo che dopo la pubblicazione del suo primo romanzo inizia a bazzicare in questi circoli da lui tanto ambiti. Tant'è che la stessa famiglia poi della sua ormai ex fidanzata cerca di far riallacciare i rapporti a Ruth insieme a Martin, però chiaramente poi lui in quel momento non voleva più saperne di lei, della famiglia e di mischiarsi di nuovo in quelle vicende con persone che prima l'avevano deriso, l'avevano sfuggito, odiato, quindi continua a fare la sua vita, anzi continua a scrivere, continua a vendere tantissimo e niente. Adesso passerei al terzo brano di oggi,
sì.
Lo traduco io?
Va bene, dai, perché no?
Va bene, loro sono Country Joe and the Fish con Thursday.
Babies now SD for you and me. Thank you.
Questo era Thursday dei Country Joe and the Fish. Bene, adesso volevo introdurvi invece il gruppo successivo, che sono un gruppo che sicuramente tutti voi conoscete, sono i Grateful Dead. Loro, diciamo, sono un gruppo molto importante che nacque nel 1965, ovviamente a San Francisco, ed è questo il motivo per cui noi oggi ve li stiamo presentando. Loro suonarono molto spesso a San Francisco nei dintorni, e comunque diciamo possiamo affermare a posteriori, cioè oggi, che loro probabilmente fecero la storia del cosiddetto rock psichedelico, anche detto da alcuni acid rock, insomma questi nomi qui che già ci fanno intuire di che stiamo parlando. Tra l'altro c'è una curiosità per quanto riguarda il loro nome, perché loro per un periodo all'inizio, quando ancora non erano famosi, si chiamavano Warlocks, però purtroppo dovettero abbandonare il nome perché questo nome era già utilizzato da un'altra band, che guarda caso diciamo era la band che la quale band poi divenne i Velvet Underground. Niente, quindi loro poi non sapevano come chiamarsi, praticamente hanno estratto due parole a caso dal vocabolario ed è venuto fuori i Grateful Dead, il morto riconoscente. Niente, comunque questa è la storia del nome. Invece per quanto riguarda questo gruppo, diciamo, nacque una sorta di culto, una specie di mito, in quanto loro valorizzavano molto i live. Infatti addirittura si formò un gruppo di fan che fu chiamato i Deadhead, che praticamente li seguivano, cioè loro si spostavano, loro, diciamo, questo gruppo era praticamente quasi costantemente in tour, non si fermavano mai durante tutto l'anno, e c'era questo gruppo di persone che praticamente si spostava con le tende insieme al gruppo e li seguiva di volta in volta. Loro infatti valorizzavano molto i live, sono il gruppo che ha fatto più live gratuiti al mondo, e loro, diciamo, instauravano un rapporto col pubblico durante il live. Il live era visto come una vera e propria condivisione. Poi attorno ai concerti, diciamo, c'erano tante altre attività connesse. Loro organizzavano loro stessi, questo gruppo di persone, e, diciamo, per quanto riguarda il cibo, anche la diffusione, lo spaccio di LSD. Infatti poi ci furono arresti anche a questo riguardo. E niente, questo proprio per valorizzare molto il live. Addirittura i Grateful Dead incoraggiavano i loro fan a filmare e registrare i concerti, dopodiché tutti questi nastri venivano raccolti da loro e contribuivano poi a creare i film dei concerti, eccetera eccetera. A questo punto io direi quindi di passare alla concretezza, quindi alla musica. Ci ascoltiamo un pezzo che si chiama Cosmic Cherry, che è preso dal loro quarto album del 1969, che ha un nome molto particolare. Si chiama infatti Aoxo Moxoa. Quindi vai con la musica.
Saying that again. is coming as the old ones go. Everything's moving here, but much too slowly. A little bit quicker, and we might have time to say how do you do before we left behind. Calliope wail like a seaside zoo. The very last lately inquired about you. It's really very one or two. The first you wanted, the last I knew.
E rieccoci in studio, questa era Cosmic Charlie dei Grateful Dead. Prima parlavamo appunto dei concerti di questo gruppo, i Grateful Dead, che erano molto particolari. Loro infatti erano molto famosi per le loro improvvisazioni dal vivo. I loro proprio diciamo durante il concerto c'erano molte parti improvvisate. Infatti loro riuscivano a finire una canzone e iniziarne un'altra, facendo una specie di, cioè non smettendo mai di suonare, quindi suonavano in continuazione. E tra l'altro, come vi dicevo, molte riprese che venivano fatte da questi gruppo di fan, i Deadhead, venivano poi diciamo utilizzate per fare dei filmati, comunque dei live. E infatti molti dischi che loro incisero, cioè i brani che sono incisi in molti loro dischi, sono presi appunto dai live. Infatti qua noi ci rendiamo conto dell'importanza che davano a questi live, insomma. Loro anche, io inoltre volevo dire che diciamo erano tra i gruppi che più incarnavano meglio il movimento hippie. Infatti tra le varie attività che loro condussero negli anni, all'inizio della loro carriera, addirittura in una particolare zona di San Francisco, loro hanno creato una vera e propria comunità in cui fornivano pasti gratis, alloggio, cure mediche, ovviamente musica e ancora musica a tutti coloro che, diciamo, che si presentavano perché avevano necessità o semplicemente perché volevano aderire a questa mentalità degli hippie, no? Possiamo dire così. Bene, a questo punto possiamo continuare con la letteratura.
Va bene, prendo volentieri la parola. Allora, adesso vi parlo di un autore che è considerato il poeta maledetto della fantascienza, e pensate che nel 1987 il suo volto è uscito sulla copertina della rivista Time come uomo dell'anno. Lui è Philip Dick, e uno dei suoi romanzi più famosi è Il cacciatore di androidi, oppure meglio conosciuto come Blade Runner. Philip Dick nasce a Chicago nel 1928 e muore poi in California nel 1982. Lui poi la sua vita l'ha vissuta praticamente tutta a San Francisco insieme alla moglie, ed è lì che ambienta appunto il romanzo che probabilmente l'ha reso famosissimo, per non parlare poi della restituzione in film dal regista Ridley Scott. Allora, del romanzo vi parlo dopo. Adesso ci ascoltiamo un altro grandissimo gruppo, i Jefferson Airplane, con She Has No Funny Cars.
Try so hard to know your mind and find out what's inside you. Time goes on and I don't know just where you are or how I'm going to find you. You can do whatever you can do.
spent on all the neglect or all the self-respect you need. And I know, and I know, and I know your mind's guaranteed. It's all you'll ever need. So what do you want with me?
Jefferson Airplane con She Has Funny Cars. Allora, vi stavo dicendo di questo romanzo, Il cacciatore di androidi, che in Italia è stato pubblicato con tre diversi titoli. Il primo era appunto Il cacciatore di androidi, poi in seguito all'uscita del film di Ridley Scott nell'82 è stato chiamato Blade Runner, e poi alla fine successivamente è stato dato un altro titolo, forse più aderente al titolo in lingua originale, Ma gli androidi sognano pecore elettriche. Questo, quindi adesso probabilmente si troverà con questo titolo qua. Le cifre sono che è stato scritto nel 1968, fatto il film nel 1982 e il romanzo è ambientato in un futuro ipotetico, quindi nel 1992, perché appunto l'autore scrive negli anni 60. E cosa succede? La situazione che si presenta ai lettori è una terra in cui è stata appena stravolta da una guerra nucleare che l'ha ridotta quindi a un pianeta post-apocalittico, dove gli esseri umani sono migrati in colonie definite extramondo, la maggior parte delle specie animali si sono estinte, e vediamo la storia di due personaggi. Uno è Rick Deckard, che è un cacciatore di taglie che vive con la sua moglie a Iran, a San Francisco, quindi appunto, come vi ho detto prima, ambientato in California da nord a sud. Quindi allora, la storia è che praticamente l'intera metà settentrionale della California è sotto il governo dell'anziano cacciatore di taglie Dave Holden. Però un giorno Deckard, il protagonista, viene a sapere che Holden è stato ricoverato in ospedale in seguito a uno scontro con 8 androidi fuggiti dalla colonia extramondo. Holden riuscirà a farne fuori 2, mentre rimangono gli altri 6 da rintracciare. Quindi per questo viene chiamato Deckard. E lui poi incaricato di trovare questi 6 replicanti in fuga e riuscire poi a eliminarli. Quindi lui accetta l'incarico per dare anche un po' un senso alla sua vita e combattere la noia della sua esistenza, anche perché poi ha dovuto affrontare una grave malattia della moglie, e poi è particolarmente triste e depresso perché non ha più animali domestici se non una pecora robotica che non funziona neanche troppo bene. Quindi è anche per questo che poi c'è questo titolo, Ma gli androidi sognano pecore elettriche. Allora, mi interrompo, passerei al brano successivo. Loro sono i Blue Cheer e il pezzo è Out of Focus. Mm-hmm.
Eccoci studio, questi erano i Blue Cheer con Out of Focus. Bene, adesso andiamo avanti con la musica. Volevo introdurvi il gruppo successivo, che sono i Flaming Groovies. E loro sono un gruppo che nacque nel 1965 a San Francisco, ovviamente. Loro suonarono per 25 anni circa, infatti smisero, diciamo, il gruppo si sciolse circa nel 1990. E niente, loro sono considerati tra i gruppi più importanti della musica rock, diciamo, che ha prodotto l'area di San Francisco in quegli anni. Tuttavia, la loro carriera musicale non fu molto fortunata, non fu molto semplice. Infatti, addirittura loro cambiarono ben 10 formazioni e praticamente ogni volta che dovevano provare a fare un disco, quindi a cercare di andare avanti, di sponsorizzarsi, di farsi conoscere, hanno riscontrato, possiamo dire, quasi sempre dei problemi. Infatti inizialmente non c'era nessuno che voleva, non trovavano un accordo discografico, quindi loro decisero di fondare una propria etichetta che si chiamava Snets. Dopodiché effettivamente loro ebbero qualche contratto che fu reciso, quindi insomma la loro carriera musicale non è stata molto, molto semplice, molto lineare. E suonarono loro per l'ultima volta insieme nel 1990 a Barcellona davanti a 70.000 persone, quindi comunque la loro carriera non è stata molto lineare, però diciamo sono un gruppo molto importante.
Si sono fatti notare,
sì, nonostante tutti i loro problemi. Benissimo, adesso passiamo quindi al pezzo che si chiama Second Cousin, che è preso dal loro terzo album del 1970 che si chiama Flamingo.
Sugar and as cool as this I hear. She got the kind of a body owner to make a bald man disappear. She got a degree in philosophy and a voice like cherry cream. And when she calls the officials, well, you know I gotta make a team. Well, she's my second cousin. She's my second cousin. I'm going down the side. I'm gonna make my second cousin my first bride. Woo! When I go to bed, I'm rolling down my phone, I'm gonna go to bed.
second cousin of a doodle down the side, and you say that loving heart is alive. Well, she's my second cousin.
Appena ascoltato i Fleming Groovies con Second Cousin. Allora, adesso parlerei di un autore che non è nativo di San Francisco, perché lui nacque nel New Jersey, però probabilmente tutti nel momento in cui si sente parlare di questo autore pensano a San Francisco, al movimento beat, al movimento hippie, eccetera, eccetera. Lui è Allen Ginsberg. Nato nel 1926, morto nel 97 a New York, ed è un poeta statunitense famosissimo. Ha appartenuto, come vi ho appena detto, alla Beat Generation, e quindi molto amico di Kerouac e Neal Cassidy e compagni. Infatti compare anche nel famosissimo libro di Kerouac On The Road. Allora, un aneddoto: quando era un giovane studente accompagnò la madre in autobus dal suo terapeuta, e di questo lungo viaggio, che lo turbò profondamente, scriverà poi il suo lungo poema autobiografico, che è appunto Kaddish per Naomi Ginsberg, ovvero la madre. Durante gli anni del liceo Ginsberg iniziò a leggere moltissime poesie di Walt Whitman, e quindi si ispirò tantissimo a questi lavori. Infatti il parallelo tra Ginsberg e Whitman non è cosa insolita, anzi si trovano molte cose affini tra le due opere di Ginsberg e di Whitman. E poi un'altra cosa: nel 1948, in un appartamento ad Harlem, Ginsberg ebbe un'allucinazione uditiva durante la lettura di una poesia di William Blake. In seguito verrà poi chiamata la sua visione Blake. Quindi Ginsberg in un primo momento sostenne di aver sentito la voce di Dio, ma poi interpretò la voce come quella di Blake stesso, e egli poi spiegherà in seguito che questa allucinazione non era stata ispirata dal consumo di droghe, ma che più tardi aveva cercato di ritrovare quella sensazione con vari farmaci senza riuscirci. Quindi una vita un po' così, con la testa un po' così. Cioè, anche lui poi alla fine ha sempre fatto uso di droghe e stupefacenti. Vita fatta di eccessi, come tutti i compagni della Beat Generation. E, va bene, adesso passiamo a un altro gruppo. Loro sono i Chrome, e il pezzo è March of the Chrome Police.
Okay. Much about your situation. You got to a strain of fascination. You got an act of imagination. A cold
Eccoci studio, questa era March of the Chrome Police dei Chrome. E questo gruppo è un gruppo che nacque nel 1976 e tra l'altro sono ancora in attività i ragazzi. L'unica cosa è che il loro ultimo album, che si chiama Ghost Machine uscì nel 2003, quindi è un po' di tempo che non incidono, però se li cercate loro sono ancora attivi dal punto di vista musicale. Loro, come dicevo, nacquero nel 76 a San Francisco, ovviamente, e sono considerati, insieme ai Resident, ai Tux Dumun e agli MX80, quelli che fanno parte del cosiddetto quadrato di San Francisco, ovvero rappresentavano insieme a questi altri tre gruppi i gruppi più importanti della scena di fine anni 70, appunto, di San Francisco. La cosa che li accomunava è che tutti quanti facevano parte della Ralph Records, che era appunto una casa discografica underground fondata dagli stessi Residents, che appunto sono uno di questi quattro gruppi, a cui tutti facevano capo per incidere e per andare avanti col lavoro. Tra l'altro loro sono riconosciuti come i fondatori del genere industrial, anche qui un genere molto particolare che abbiamo ascoltato. La canzone che abbiamo ascoltato, volevo dire, è stata presa dal loro terzo album, che si chiama Half Machine Lip Moves, che è del 1979. Questo album in realtà si ispira, però è molto più raffinato, diciamo più organico il loro lavoro, si ispira al loro secondo album, che diciamo ha la caratteristica che si chiama Alien Soundtrack, che è di un anno prima, del 78, che nasce come colonna sonora di un film porno. Quindi loro, il loro secondo album lo concepiscono come un film porno, poi lo, diciamo, estremizzano un pochino le loro idee, tutto diventa più organico, più preciso, ed effettivamente questo album del 79 è riconosciuto come il loro capolavoro. E quindi noi abbiamo deciso di portarvi una canzone tratta da quest'album.
Bene, allora, io parlerei dell'opera principale di Ginsberg, che è Urlo, il titolo è Urlo, molto nota per il suo incipit, che sarebbe: ho visto le menti migliori della mia generazione distrutte dalla pazzia, affamate, nude, isteriche. Quest'opera infatti racconta molto bene tutti i suoi amici, le sue conoscenze, i suoi contemporanei, lo stile di vita adottato e inoltre è dedicato all'amico Carl Solomon che Ginsberg incontrò in un istituto psichiatrico. Allora, venne letto per la prima volta nel 1955 nella Six Gallery di San Francisco, poi un anno dopo venne messo al bando per oscenità perché il linguaggio che utilizzato dal poeta era molto crudo, molto esplicito e questo non andò particolarmente bene. Il poema è suddiviso in tre parti. La prima è quella più famosa, la più conosciuta, descrive appunto, come detto, le scene, i personaggi, le situazioni tratte dall'esperienza vissuta dell'autore e di quella comunità di poeti che si ritrovava a San Francisco, quindi poi politici, musicisti jazz, drogati, pazienti psichiatrici, eccetera, tutti quelli che gli giravano intorno, insomma. La seconda invece è un lamento nei confronti dello Stato americano. Ginsberg fu ispirato a scrivere la seconda parte quando vide un hotel in forma di mostro che chiamò Moloch, che è il nome che viene dato a questa parte di poema, durante una visione provocata dal peyote. Gran parte della sezione stessa fu scritta sotto l'influenza di questo allucinogeno. Mentre invece appunto la parte terza è direttamente indirizzata a Carl Solomon, che come detto incontrò Ginsberg in un istituto psichiatrico. Bene, questo era il poema più famoso di Ginsberg. Adesso passiamo al penultimo pezzo.
Sì, adesso passiamo al penultimo pezzo, che è un pezzo dei Dead Kennedys, che è California Uber Als. Eccoci in studio, ragazzi. Questi erano i Dead Kennedys con California Uber Halls. Loro furono un gruppo sempre di San Francisco, quindi californiani, che può essere definito forse come anarcho-punk o qualcosa del genere. Loro infatti utilizzavano una forte ironia, un'ironia molto graffiante per attaccare in modo preciso il sistema americano, sia dal punto di vista economico, politico, anche e soprattutto forse mediatico, insomma tutte le storie che conosciamo anche noi oggi. Bene, ciò detto, siamo arrivati alla fine della nostra 15ª puntata.
Esatto, e ricordiamo al solito i contatti. Potete trovarci sul sito del Politecnico di Torino, ondequadre.polito.it, oppure sulla nostra pagina Facebook Route66_onair, mentre è possibile ascoltare i podcast. Anzi, ho sbagliato. No, vi ho appena detto come potete ascoltare i podcast, mentre invece la diretta il mercoledì dalle 7 alle 8, oppure la replica che va in onda lunedì dall'1 alle 2. Ok? Lascio la parola a te.
Perfetto,
ho fatto troppi danni.
No, figurati. E niente, a questo punto noi vi salutiamo, vi ricordiamo che in regia c'è il nostro come possiamo dire, il nostro cervellone musicale, l'esperto di musica che ci fornisce sempre tutte le informazioni, i pezzi e l'ordine della scaletta, insomma, il nostro Andrea. Qui in studio abbiamo Carola e Giuliano che vi salutano ringraziandovi per essere stati con noi fino alla nostra 15ª puntata. Speriamo di arrivare insieme fino alla 24ª e vabbè, almeno per quest'anno basta, comunque, no? Dice, un anno già ci è bastato di Route 66. L'anno prossimo potremmo prendere un'altra strada di un altro...
Sì,
in altro stato, non lo so, la Messina-Palermo ad esempio fare...
no, la famosissima Messina-Palermo,
tra l'altro è stata completata da pochi anni, quindi comunque va bene. E niente, ci vediamo allora la settimana prossima.
Ciao a tutti
e vi introduciamo l'ultimo pezzo, mi ero dimenticato, dei Faith No More, The Real Thing.